Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Come sempre Andrea Ettori qua che vi parla, Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao Andre.
Molto bene Fede, allora stavamo parlando prima di entrare nel podcast delle 91 vittorie di Tony Cairoli, perché appunto è arrivato questo traguardo nella terza gara di Faenza che si è corsa ieri. Soprattutto è arrivata la leadership del campionato per Tony, un successo importante costruito con intelligenza, l'avevamo detto noi. Tony si deve un po' difendere sulla pista di Faenza, lo ha fatto al meglio, conquistando due secondi posti di manche che però al netto dei risultati degli altri gli hanno permesso di prendersi la tabella rossa e di prendersi la 91esima vittoria in carriera, quindi Hamilton è a meno uno da lui sostanzialmente per fare una battuta. Però dai Fede, adesso con Mantova che si avvicina, dal 27 ci saranno tre gare anche a Mantova sulla sabbia, al netto delle condizioni meteo che possiamo trovare anche sul circuito lombardo, però ora Tony lì davanti può cominciare a gestire bene un vantaggio che è di pochi punti su Geiser, però come mi ricordavi tu prima di iniziare il podcast, è forse più importante rispetto a quello che aveva 12 mesi fa in classifica.
Sì, l'anno scorso a questo punto del campionato più o meno Cairoli aveva 10 punti di vantaggio su Geiser, ma se n'era già mangiati una trentina rispetto al round appunto di Mantova, e quello che vediamo adesso appunto è un Cairoli più solido, fisicamente più a posto rispetto anche all'inizio di questa stagione. Insomma, se ti ricordi quando parlavamo delle prime gare in Gran Bretagna, in Olanda, anche in Lettonia prima che tornasse a vincere, è un Cairoli che comunque, anche se non arriva proprio vicino alla vittoria di Manche, a parte quello che abbiamo visto in gara 1 con Prado, che dopo la caduta di Sivera ha un po' calato il gas, è un pilota che dà ora una grande sicurezza, più dell'anno scorso direi, e insomma sono 7 punti che però hanno un significato ben differente rispetto all'anno scorso, ed è una prova insomma di grande solidità quella che ha tirato fuori anche domenica. Adesso vedremo a Mantova, perché siamo un po' ai poli opposti, nel senso che Cairoli correrà su una delle sue piste preferite, su sabbia peraltro, quindi un terreno che lo avvantaggia un po' di più rispetto a Geiser. E Geiser che invece ha dei brutti ricordi sulla, diciamo, sulla nostra pista tra virgolette, perché insomma è quella un po' più vicina a casa nostra, e visto che insomma l'anno scorso ha avuto l'unico grosso passo falso della sua stagione trionfale a Mantova, e visto che poi 2 anni fa si è anche infortunato negli internazionali proprio sulla stessa pista, e quindi sarà un po' il turning point della stagione. Saranno 3 round molto importanti, e chissà mai che il primo round, che appunto si svolgerà sulla pista di Mantova, possa in qualche modo andare a indirizzare anche gli altri 2, perché a livello psicologico arriviamo a un momento della stagione molto molto importante.
Esattamente, l'unica cosa che può andare a variare è sicuramente il meteo, perché sappiamo bene, l'abbiamo visto anche io e te direttamente in pista, Mantova diventa un po' una trappola per i piloti se dovesse piovere tanto, con la sabbia anche a livello di infortuni, quindi speriamo di ritrovare le stesse condizioni che abbiamo visto a Faenza nell'ultima settimana. Tu giustamente ricordavi Fede la differenza rispetto all'anno scorso del vantaggio di Tony in classifica, perché il livello si è alzato, ne abbiamo Prado, abbiamo un Sivera più competitivo che anche grazie alle dichiarazioni che hai messo tu su P300 c'è la dimostrazione di come anche un pilota non forse la top 3, non al livello dei migliori big della categoria, però deve fare tanto per andare oltre le sue possibilità per tenere il passo dei migliori, perché ora Prado lo possiamo già praticamente considerare come un top per quello che ci ha fatto vedere a Faenza. Abbiamo un Favre che deve cercare di confezionare un weekend senza fare nessun errore, gli è costato il podio e anche qua ha messo le dichiarazioni su P300. Abbiamo Geiser che ora deve anche a livello di testa capire un po' quello che vuole fare a Mantova, pista che non gli porta bene, fondo non ha dato le sue possibilità. In più Fede, qua ti do una piccola novità, stiamo cercando di capire un po' se Honda si farà provare il nuovo prototipo del 2021, cioè la nuova moto del 2021, In una delle gare in Italia, si parlava che in una delle gare in Italia, quindi Faenza esclusa ormai, quindi o Arco di Trento o la stessa Mantova, potrebbe addirittura portare in pista la moto del 2021. È ovvio che però se Geyser si sta giocando il titolo punto su punto su Cairoli, forse non rischiare con Geyser di portare in pista una nuova moto, potrebbe farlo tranquillamente Evans, però è una voce che era circolata diverse settimane fa e staremo a vedere, cercheremo di capire se sarà effettivamente così, se Honda porterà la nuova moto 2021 già quest'anno in pista. Detto questo, staremo a vedere quello che succede. Hai perfettamente ragione, la prima gara potrebbe già diventare decisiva per indirizzare le altre due, e Tony, ovvio che a Mantova abbiamo visto in passato quello che riesce a fare, parte sicuramente con i favori del pronostico in un campionato, e lo ribadiamo ogni podcast, diventato fondamentale nelle partenze, perché si fa fatica a superare, perché il livello si è alzato, perché tutti vanno forte, perché l'errore è dietro l'angolo, e Geyser con lo stesso Tony nell'ultima gara di Faenza ne è stata la dimostrazione, come anche Siver, come Febvre, che è venuto addirittura due volte nella prima manche, e tutto è in gioco. E giustamente me lo dicevi tu prima, Fede, se a marzo ci avessero detto Tony in testa al campionato al 14 di settembre con diversi punti di vantaggio su Geyser, non gli avremmo mai creduto, perché era un Cairoli con delle condizioni fisiche diverse, e sapevamo che sarebbe rientrato Jeffrey Herlings al 100% della condizione, avevamo comunque ancora negli occhi quello che aveva fatto Geyser la scorsa stagione, quindi 91 vittorie, leadership del campionato, e vedremo Tony come se la giocherà.
Sì, come abbiamo detto anche prima, saranno tre appuntamenti molto importanti quelli di Mantova, e le variabili sono tante, come abbiamo già detto, perché anche Siver adesso dà l'idea di essere in totale fiducia, anche molto più dell'anno scorso, visto che comunque l'anno scorso era podio costante, però era molto distante da Geyser, e anche Febvre nelle sue giornate migliori a parità di moto lo batteva, e non di poco. Anche Tonu qua e là durante la stagione se l'era messo dietro, e insomma, vedendo il suo approccio in pista, direi che è un pilota molto maturo e che vuole togliersi un po' questa nomea di eterno secondo che si è fatto tra MX2 ed MXGP, pur correndo sempre contro dei fenomeni, quindi non è neanche tanto colpa sua. Anche insomma, l'abbiamo visto negli ultimi giri contro Prado, ha cercato delle traiettorie alternative, traiettorie che in un certo senso lo hanno anche tradito, ma era anche molto stanco, come ha detto lui stesso, quindi non è stato neanche un errore vero e proprio quello in gara 1 di Siver, che forse però ha condizionato gara 2, perché in gara 2 l'abbiamo visto molto meno in luce, è arrivato a, mi sembra, 25 secondi da Geyser, quindi le forze sono venute meno, forse anche un pochino di fiducia, ma il pilota che stiamo vedendo adesso è assolutamente incontestabile. Poi c'è Prado, che ha vinto la sua prima manche, una manche in cui ha dato tutto, nella seconda un po' si è visto. Poi c'è da dire che Prado non era stato tanto bene sabato, quindi anche fisicamente non era al top ieri, quindi anche lui a Mantova, sempre considerando che viene adesso, ovviamente è maturato col tempo, ma all'inizio lui era proprio un sabbiaiolo, quindi esatto. Anche lui sulla sabbia di Mantova avrà di che esprimersi, anche ricordando poi come ha dominato l'anno scorso in MX2. Poi verranno fuori ancora gli specialisti della sabbia, perché Koldenhoff ultimamente non l'abbiamo visto al massimo, però ci sarà. Jasikonis è un altro. Poi lo stesso Evans, che comunque, pur non essendo al top ancora della condizione, migliore di gara in gara. Febvre, che chiaramente si azzecca le due partenze, non sbaglia, è lì davanti. Non accade sempre, però quando accade ovviamente c'è. Quindi i nomi sono tanti, le alternative, tra virgolette, sono tante, e i punti si possono anche perdere come conquistare. L'anno scorso magari è un po' più difficile, perché tra Cairoli e Geyser non sembravano esserci tante alternative. Cairoli, per perdere dei punti, ha dovuto inanellare varie partenze sbagliate, che poi insomma sono un po' i problemi che vediamo quest'anno anche con altri piloti. Quindi è un mondiale molto vario, il livello è altissimo, e adesso non ci resta che vedere, dopo questa settimana di pausa, come andrà a Mantova.
Esatto, con qualche pilota che sicuramente andrà a testare un po' in giro per l'Europa, al netto di tutte le restrizioni e tutti i vincoli che ci sono, per prepararsi per la sabbia di Mantova. Fede, passiamo alla MX2, perché beh, intanto ricordiamo, mi sono dimenticato la buona prestazione di Ale Lupino in MXGP, sì. Questo è giusto ricordarlo, con il nono posto in assoluto. Aveva fatto bene anche nella gara di mercoledì, diciamo che fa piacere. Parlando di partenze, è sempre stato uno che è sempre partito abbastanza bene, quindi ce lo ricordiamo noi a Imola, se Fede, un po' di tempo fa, con delle partenze strepitose, e quindi bello ritrovarlo comunque nelle posizioni almeno da top 10. Passiamo alla MX2, perché qua continua in maniera fantastica il duello tra Tom Vialle e Iago Gerz, quindi KTM versus Yamaha. È arrivato il successo, nonostante hanno terminato in pareggio a livello di punteggio, con 47 punti pari per Tom Vialle, che ha vinto la seconda manche, quindi rispetto a Gerz, che aveva conquistato la prima, è andato a vincere il GP. Il distacco in classifica rispetto alla gara di ieri è rimasto, all'inizio della gara di ieri, è rimasto invariato, e qua Fede, ormai ci portiamo avanti questo duello molto probabilmente fino a fine stagione, ed è la sensazione quella che chi sbaglierà di meno il titolo lo andrà a conquistare. Gerz si è già giocato un buon bonus sotto questo punto di vista.
Sì, parlando del chi sbaglia di meno vince, diciamo che hai già fatto un pronostico.
Esatto.
Hai già fatto un pronostico di quelli forti.
Ahimè, perché a me Gerz piace davvero davvero tanto, e secondo me è il pilota più veloce della MX2, però è ovvio che il pacchetto, permettetemi il termine, ha anche la costanza di rendimento, e lui in questo momento rispetto a Vialle non è a livello sotto questo aspetto.
Sì, è una cosa che andiamo dicendo da diverse settimane. Doveva essere un mondiale senza padroni, quello dell'MX2 ne abbiamo ben due alla fine, perché col passare delle gare sta diventando sempre di più un duetto tra Vialle e Gerz. Anche stavolta non ci sono stati vincitori, perché Vialle vince per le statistiche, ma alla fine i punti sono gli stessi. E abbiamo visto anche comunque due gare in cui entrambi i contendenti non hanno commesso particolari errori, nel senso, in gara 1 è stato più forte Gerz, in gara 2 è stato più forte Vialle, punto. Almeno per questa volta non possiamo parlare di recriminazioni varie, come appunto dicevamo mercoledì, visto che Gerz ha compromesso gara 2 con quelle due cadute. Ed è un mondiale che appunto si giocherà sulla velocità, sulla solidità mentale, su un pacchetto tecnico che insomma io continuo a pensare che KTM sia un po' più competitiva di Yamaha, tutto sommato.
Sì, questo non di tanto, ma sicuramente
sì, anche per un fattore storico, diciamo, perché insomma KTM per le 250 quattro tempi è riferimento ormai da tantissimi anni, e penso che sia un vantaggio tecnico esistente tuttora. Piloti che si possono mettere in mezzo qui direi davvero pochi, perché abbiamo visto un po' una regressione di Renault rispetto ai due round precedenti di Faenza, poi caduto in gara 1 anche abbastanza male, quindi stavolta non è andato così bene come negli altri due round. Dopo abbiamo visto Beaton sul podio, Kjer Olsen che piano piano si sta riprendendo. Poi adesso arriva la sabbia e c'è quel Van de Mosdijk di cui parliamo sempre, che magari potrebbe essere un terzo incomodo, perché l'abbiamo già visto a Kegums mettersi spesso e volentieri in mezzo ai due pretendenti al titolo. Vedremo se tornerà anche Boiramé, che ha saltato la gara di domenica per la caduta di mercoledì. Boiramé, che tra l'altro sulla sabbia è cresciuto molto perché corre per il team gestito da Mark De Roover, che è un pilota che insomma sulla sabbia faceva un po' quello che voleva ai suoi tempi, quindi da questo punto di vista ha aiutato un po' di più Boiramé rispetto a Van de Mosdijk, che avrebbe bisogno di trovare più competitività sul duro, mentre Boiramé veniva appunto da una base più solida sui terreni più duri, appunto, e grazie anche a De Roover ha avuto modo di diventare più competitivo anche sulla sabbia. Per il resto, insomma, abbiamo un mondiale a due. Il mondiale cadetto quest'anno è a due, e se non altro, insomma, ci divertiamo un po' di più rispetto comunque all'anno scorso, dove c'era Prado che, insomma, le vinceva tutte. E anche se torniamo indietro di qualche anno, diciamo che Prado, anche nel confronto con Jonas, stava iniziando a prendere una piega abbastanza dominante. Quindi potrebbe essere un mondiale MX2 finalmente un po' più incerto fino alla fine.
E per renderlo incerto bisogna che Gerth non cada, quindi dobbiamo sperare che riesca ad arrivare al traguardo sempre, perché altrimenti ogni tanto perdere i 15-20 punti a botta, facciamo fatica a tirarlo fino a fine anno, ecco la lotta tra i due, perché dipenderà molto di più da Gerth che da Vial, credo, in questa cosa. Quindi
Sì, perché tutto sommato comunque Vial sbaglia poco e niente. In partenza lo vedi sempre davanti, anche durante le gare, insomma, gli errori sono rari, cioè capita poche volte. Gerz è più incline, magari più veloce, insomma, dipenderà sì, un po' di più da lui, probabilmente. Adesso lui sulla sabbia di Mantova ha una bella occasione, perché parte un pochino in vantaggio rispetto a Vial per il terreno, ecco, e quindi sono 21 punti che a Mantova potrebbe cominciare già a limare, un po' come ha fatto anche a Kegums alla fine.
sì, lui deve sperare, come dicevi tu qualche minuto fa, nell'inserimento di Van de Mosdijk, di qualche Kawasaki, e faccio fatica a pensare a altri piloti, sinceramente, lì davanti, perché comunque anche Leo Squarna hanno ritrovato un po' di competitività, però non sono
Sono
neanche a livello.
lontane.
Esatto, sono lontane, non sono neanche a livello dei piloti sia di Boiramé, al netto delle condizioni fisiche, ma nemmeno di Van de Mosdijk assolutamente. E quindi deve probabilmente sperare, ma questo vale anche per Viale, ovviamente, che si possa inserire una delle Kawasaki lì davanti per togliere punti all'altro. È chiaro che le gare della MX2, insomma, così come quella della MXGP, che di cui vi parlavamo prima, sono interessanti perché appunto rispetto al passato non abbiamo il dominatore che prende va via, ma invece abbiamo un bel duello e qualcosa che ci tiene lì attaccati alla TV o comunque in pista direttamente per vedere come va. Ricordiamo ancora la buona prova di Rubini, che a Faenza ha trovato evidentemente un buon setup, una buona competitività. Bene, ora è chiamato anche su un terreno diverso, quello di Mantova, a confermare quello che di buono alla fine ha fatto vedere a Faenza.
Sì, molto bene. Rubini, pilota cresciuto nelle ultime gare. Team Assomotor ha fatto un bel lavoro. Si è un pochino perso per strada Östlund, che potremmo magari ritrovare sul terreno più morbido a Mantova. Comunque, insomma, il team di Carpi sta facendo una bella stagione. Forse anche un pochino più convincente rispetto agli anni scorsi, dove magari c'erano i piloti potenzialmente più competitivi, ma che alla fine non riuscivano a trovare con continuità risultati a loro richiesti, perché magari avevi Rubinia e Östlund non si chiedono i risultati che avrebbe dovuto ottenere Bouramé l'anno scorso, ad esempio.
Esatto.
Però insomma, magari con meno pressione sulle spalle, anche il team Assomoto sta facendo un gran lavoro e insomma Rubinia e Östlund sono anche in corsa per un piazzamento in top 10 nel campionato. Che sarebbe
l'obiettivo
un gran bel risultato
stagione.
Per loro.
Sì, sì. No, è l'obiettivo assolutamente della stagione. Fede, qualcos'altro da aggiungere sulla MX2? O altrimenti chiudiamo?
No, direi che abbiamo detto abbastanza.
Allora, noi ricordiamo che questo fine settimana non ci sarà la MXGP, ma torna il National, quindi sì. Da Spring Creek, National di cui vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, con Zach Osborne, sempre più leader del campionato, e ci attendiamo la risposta chiaramente di Eli Tomac per vedere la parte della stagione andrà, e ovviamente noi saremo qua su. Detto questo, Fede, io ti ringrazio, ti auguro una buona serata.
Grazie a te, alla prossima.
E noi guys ci sentiamo tra qualche giorno, sempre qua su Dop the Gate, mi raccomando, soprattutto tutte le dichiarazioni che sta mettendo anche Fede da un paio di gare a questa parte dei protagonisti, credo che troviate solamente su P300 le dichiarazioni dei top, così, quindi per gli appassionati di motocross assolutamente il punto di riferimento P300.it, i nostri social e ovviamente il nostro podcast, perché anche questo è un po' una chicca che abbiamo noi rispetto a tanti altri. Ciao guys, buona serata, alla prossima.
Ciao a tutti.